Radio Giornale.
Gino Ceschini al microfono, buonasera. Nestlé alza i prezzi all'ingrosso e Coop ferma le ordinazioni di 150 prodotti, ma non è uno scontro solo svizzero. Votare sulle Olimpiadi di Sion equivarrebbe a perderle per una questione di tempistica, parole musica del consigliere federale Guy Parmelin. Rio de Janeiro presidiata dall'esercito, il motivo non sono tensioni sociali o terrorismo, ma l'impressionante aumento di violenze durante il celebre carnevale. 10 anni di Kosovo, festeggiamenti in chiaroscuro: se prima si lasciava il paese per la guerra, ora lo si lascia per il lavoro. Vi proporremo un reportage. Voleva la sua ultima medaglia olimpica, ma non ce l'ha fatta. Simon Amman, 13° nel grande trampolino. Gli ori del sangallese restano 4. In Svizzera si profila un'altra battaglia sui prezzi. Coop ha annunciato uno stop alle ordinazioni di 150 prodotti di Nestlé boicottati per essere troppo cari. Una mossa che non è una prima assoluta, ma in questo caso è, direi, piuttosto clamorosa. Sbaglio, Antonella Kreutzer.
Ma diciamo che se il braccio di ferro tra i produttori e i grandi distributori non è una novità a livello svizzero, in questo caso sta facendo discutere perché coinvolge appunto numerosi generi alimentari e tutti appartenenti ad un'unica multinazionale. Come emerge dalle dichiarazioni rilasciate da Coop a Handelszeitung e Blick, il commerciante al dettaglio ritiene di essere discriminato dalla politica dei prezzi condotta da Nestlé. Ad essere citato come esempio è il cibo per i gatti, che Nestlé vende 2 volte più caro in Svizzera rispetto alla Germania. Ma prezzi troppo elevati sarebbero applicati anche ad altri generi alimentari ora soggetti al blocco imposto da Coop, tra i quali alcuni delle marche più famose come Tommy, Maggi e Nescafè.
Ecco, finora noi abbiamo parlato di Coop. Coop non è però da sola ad esercitare pressione sulla multinazionale con sede svizzera.
No, infatti è proprio l'Alleanza Europea dei Maggiori Commercianti al Dettaglio, denominata H-Core, di cui Coop fa parte, a voler negoziare con Nestlé un ribasso dei prezzi e ad aver applicato il boicottaggio. Determinati prodotti della multinazionale scompariranno nei prossimi giorni, quindi anche dagli scaffali di Conat in Italia, di Edeka in Germania e di Intermarché in Francia. Coop avverte inoltre che renderà più attrattivi i propri marchi, tutto per cercare di ottenere un precedente. Dovesse la multinazionale piegarsi alle pressioni di H-Core, l'alleanza potrebbe decidere di mostrare i muscoli per ottenere altre concessioni. E sulla faccenda Nestlé non rilascia per ora dichiarazioni.
È comunque interessante che non sono più solo i consumatori a fare pressione sui prezzi, ma anche in questo caso gli intermediari tra grossisti e consumatori. Cambiamo ora tema: una votazione nazionale sulla proposta di ospitare in Svizzera le Olimpiadi invernali del 2026 farebbe naufragare il progetto. A sostenerlo il consigliere federale Guy Parmelin, che non ritiene sufficiente per una chiamata alle urne generalizzata il tempo a disposizione da qui all'inoltro del dossier di una candidatura elvetica al Comitato Olimpico Internazionale. Roberto Scolla.
Non è possibile organizzare un referendum nazionale sulla candidatura olimpica elvetica se questa proposta dovesse venire accettata dalle Camere federali durante la prossima sessione primaverile, che inizierà il 26 febbraio. Il ministro elvetico dello sport lo ha affermato chiaramente ai microfoni della Samstag Rundschau di SRF.
Es ist nicht möglich, ein referendum zu organisieren.
Manca il tempo necessario per votare da qui all'11 gennaio 2019, data ultima per inoltrare il dossier di candidatura. Ciò significa, ha sottolineato Guy Parmelin, che se il Parlamento optasse per una chiamata alle urne, bloccheremo tutto.
Das heißt, wir stoppen sofort.
Il consigliere federale non è invece contrario a che sul tema si esprimano i cittadini dei cantoni interessati, come avverrà in Vallese, probabilmente il 10 giugno. Va però ricordato che le più recenti votazioni cantonali sull'organizzazione dei giochi olimpici sono state negative. Infatti, nei Grigioni, i cittadini per ben 2 volte in 4 anni hanno bocciato la proposta, prima con il 52,7, poi con il 60% dei voti espressi. Al capitolo dei costi, il consigliere federale si augura che la conferenza dei direttori dei dipartimenti di polizia ritorni sulla decisione di fatturare 600 franchi al giorno per agente messo a disposizione del comitato organizzatore delle Olimpiadi, affinché si possano contenere le spese.
Im Euro 2008 die Kantone haben geholfen.
Proprio come si fece nel 2008 in occasione del campionato europeo di calcio, quando non ci fu alcuna richiesta di rimborso.
Die Kantone auch solidarisch sind.
Perché questo, conclude Guy Parmelin, sarebbe un bel esempio di comportamento solidale tra cantoni.
Dall'estero ora, finché non ci mostreranno le prove, si tratta solo di chiacchiere. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha reagito così alla notizia dell'incriminazione da parte del Dipartimento di Giustizia americano di 13 cittadini russi accusati di avere interferito nelle elezioni presidenziali del 2016. Da Monaco, il capo della diplomazia russa ha nuovamente respinto e negato qualsiasi ingerenza nelle elezioni che hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca. Andiamo in Brasile ora. Il governo federale ha deciso di inviare l'esercito a Rio de Janeiro per ripristinare la sicurezza nella città carioca. Una decisione scattata dopo l'impressionante numero di aggressioni, furti e attacchi registrati durante il carnevale. Una prima nel Brasile democratico. I dettagli con Emiliano Guanella.
Chi nomi è interventor? O comandante militare do leste.
Un annuncio che sembra un pericoloso tuffo indietro nel tempo. Il Presidente della Repubblica che nomina un comandante dell'esercito per controllare l'ordine pubblico. È la prima volta dal ritorno della democrazia in Brasile che dal governo federale si sceglie questa strada. Il generale Walter Braga Neto non sostituirà il potere politico di Rio, ma diventa plenipotenziario sulla questione sicurezza. Le forze armate, cioè, controlleranno la polizia militare e civile, i vigili del fuoco, i penitenziari. Misura estrema come estrema è la situazione a Rio, soffocata da una criminalità dilagante e da uno Stato praticamente assente.
Non stiamo conseguendo deter la guerra entre facções.
Non riusciamo, ammette il governatore Pesao, a controllare la forza dei grandi gruppi criminali. Fazioni armate radicate sul territorio che affrontano le istituzioni. Ma la crisi di Rio è fatta anche di tante piccole bande di scippatori, ragazzini che assaltano i turisti, degrado urbano, il tutto nel clima di corruzione generalizzata scoperchiato dalle inchieste in corso. È passato appena un anno e mezzo dalla festa delle Olimpiadi, sembra un secolo. A Rio, passato il carnevale, nessuno oggi ha voglia di festeggiare.
In Messico è stato aggiornato a 13 morti il bilancio dello schianto di un elicottero militare che stava perlustrando la zona colpita ieri da un forte terremoto nel sud del paese. I feriti sono una quindicina, tra di essi anche il ministro messicano dell'interno e un governatore locale. In Marocco si moltiplicano le proteste delle organizzazioni femministe contro la legge sulla violenza contro le donne, approvata dal Parlamento. Un testo votato dopo 5 anni di discussioni, soggetto a molti emendamenti, ritenuto dalla classe politica un passo avanti, ma dalla società civile invece è ritenuto insoddisfacente. Ci racconta il perché Antonella Tarquini.
Una legge per le donne che provoca le ire proprio delle donne. Se per la prima volta prevede pene per alcune forme di molestie sessuali, di aggressioni sul posto di lavoro, di sfruttamento sessuale, se instaura meccanismi di assistenza alle vittime, il testo marocchino ignora le violenze coniugali, le più frequenti, quelle che si consumano in silenzio tra le mura domestiche, che le donne subiscono spesso senza avere la forza di reagire, di denunciare. Un testo che non tiene conto delle definizioni internazionali di violenza contro le donne, protestano le associazioni femministe. Lo stupro coniugale non è amore, è un'aggressione, un crimine che va punito per legge. È assurdo che si parli ancora di dovere coniugale, che la violenza sessuale resti inserita nella tipologia di reato contro il pudore e non contro l'integrità fisica della donna. Ovviamente di concetto di consenso non se ne parla neppure nel testo, che inoltre criminalizza il sesso al di fuori del matrimonio. In realtà la legge si limita a modificare il codice penale, non è un testo specifico sulle violenze contro le donne come quello adottato in Tunisia mesi fa, molto più avanzato. Ma le mentalità retrograde e misogine, specie quelle del partito Giustizia e Sviluppo al potere in Marocco, frenano un'evoluzione più veloce. I deputati che hanno votato contro sono 55, 168 quelli favorevoli. Basti pensare che 2 anni e mezzo fa il re aveva dato istruzioni per autorizzare l'aborto nei casi estremi come lo stupro o l'incesto e che a tutt'oggi non se ne è fatto nulla.
In Pakistan inflitte 4 condanne a morte all'assassino di una bambina, il suo nome era Zainab, violentata prima di essere uccisa a soli 7 anni. Una dura sentenza, quella emessa dal Tribunale Speciale di Lahore, per un caso che aveva sconvolto e indignato il paese. Anna Valenti.
Sequestro, stupro, omicidio e atti di terrorismo, 4 reati di cui Imran Ali Naqshbandi è stato riconosciuto colpevole e che i giudici del Tribunale Speciale di Lahore hanno voluto punire con altrettanto condanne capitali. Per la corte, il 24enne è l'aguzzino della piccola Zainab Ansari, bambina di 7 anni, sparita da casa lo scorso 4 gennaio, ritrovata morta 5 giorni dopo in una discarica del distretto di Kasur, a est di Lahore. Oltre alla pena capitale, il tribunale lo ha condannato all'ergastolo per sodomia e al pagamento di una multa salatissima pari a 3,2 milioni di rupie. L'omicidio di Zainab aveva generato un'ondata di commozione e indignazione in Pakistan e all'estero, insieme a violente reazioni contro la polizia locale, accusata di inerzia e incompetenza nel prevenire simili abusi. Prima di Zainab, i residenti avevano denunciato infatti 12 omicidi simili avvenuti nello stesso anno, 8 dei quali confessati dal 24enne, il cui DNA è stato ritrovato sul corpo di 6 ragazzine morte e di 2 invece sopravvissute. Reati questi per i quali Imran Ali sarà processato in seguito. Pur essendo un tema tabù, in Pakistan gli abusi su minori sono più numerosi di quanto non si pensi. Tra il 2013 e il 2017 l'ONG specializzata Sahil ha registrato oltre 17.800 casi, 10 al giorno. La maggioranza delle vittime sono femmine. Una vicenda, quella di Zainab, che ha avuto il merito di squarciare il velo di silenzio aprendo il dibattito sulle misure che il paese deve adottare per proteggere i minori dalle aggressioni sessuali.
È la nazione più giovane d'Europa, ma è anche quella più povera. Parliamo del Kosovo, paese che oggi ha celebrato il 10° anniversario della sua indipendenza. Un traguardo in chiaroscuro soprattutto per i giovani, molti dei quali costretti ad emigrare per la mancanza di lavoro. I ragazzi di Termokis, un centro culturale autogestito nella capitale Pristina, invece vogliono restare, malgrado tutto, per migliorare il paese. Un centro creato, tra l'altro, con l'interessamento della ONG svizzera Enfo Cartier Mash, di cui ci parla Matteo Tacconi.
Here people feel very lost. Ci si sente persi, non ci si può esprimere a livello creativo né in altri modi. Ho pensato di andarmene perché volevo una vita e degli studi migliori. I giovani si sentono esclusi proprio perché sono giovani. Tesa Kabashi, Nyomza Dragusha e Arland Luma, loro le voci che avete ascoltato, sono 3 attivisti del Termokis, spazio culturale autogestito di Pristina, attivo dall'estate 2016. Vivere in Kosovo non è facile, e lo confermano. Ed è dura soprattutto per loro, per i giovani. La metà della popolazione ha meno di 30 anni e poche prospettive. Paese povero, corruzione, nepotismi, lavoro quasi zero. Ci si può arrendere o resistere. Al Termokis si resiste. Tesa Kabashi. Uno dei nostri slogan è «Nelle tue mani, bisogna provare a far qualcosa, anche se a Pristina e nel paese non va affatto bene». Cinema, letteratura, arte, musica, varie le attività che hanno luogo in questo contenitore culturale, un grande cubo di cemento. Lo visitiamo durante una riunione. Si programmano le prossime attività. Tra le passate spicca il festival musicale Create Kapak, tutto è poco, questo è il significato, tenutosi dal 12 al 15 ottobre. Questa storia ha un nesso con la Svizzera, spiega Nyomsha Dragusha, attivista sociale tra i fondatori di questo centro. Con un progetto, Pristina Mon Amour, proponemmo la riconversione di spazi locali abbandonati. Fui contattata da una ONG di Bruxelles e da Enfo Cartier Mash, un'associazione di Bien attiva nel recupero sociale di spazi urbani inutilizzati. Dissero che erano interessati a venire in Kosovo per fare un progetto. Termokis, grande e vuoto, era il posto perfetto. Nel luglio 2016 sono arrivati più di 40 volontari da Belgio e Svizzera e assieme ai nostri ragazzi lo hanno sistemato e rivitalizzato. Questa ex fabbrica è un antidoto al vuoto di cultura, di nuovo Tesa Kabashi. A noi giovani hanno insegnato a pensare che se sei interessato alla cultura non andrai da nessuna parte nella vita, che stai perdendo tempo. I giovani qui passano il tempo nei bar, a bere caffè, ma non è colpa loro. È che non hanno posti dove potersi esprimere. Poi c'è il blocco generazionale, dice Arland Luma. I giovani vengono marginalizzati dalla generazione che li precede, secondo cui l'esperienza le permette di essere migliore. Thermokis è il posto dove possiamo essere noi stessi. Chi può dal Kosovo se ne va. La Svizzera rimane una destinazione ambita anche tra i giovani, spiega Njomsa Dragusha. Ma andarsene per lei non è una resa, anzi. Bisogna andare all'estero, vedere cosa c'è fuori. Molti di noi l'hanno fatto, poi si può tornare per migliorare qui le cose. Ma chi torna, o chi resta, deve pensare al Kosovo, questo paese nato da una guerra, in modo nuovo. Parola a Rozafa Malici, altra esponente del centro culturale. È importante parlare della guerra, ma il Kosovo è un paese nato nell'era digitale, nel XXI secolo. C'è un momento in cui bisogna parlare di futuro, e questo momento è adesso.
Però invece è il momento di salutarvi. Il radiogiornale finisce qui. Buona serata.